Radio Emilia Romagna Musica.
Spazio Radio Sonora.
E benvenuti a Glocal Band, la trasmissione di Radio Sonora dedicata alle interviste a musicisti, artisti, romagnoli e non. Io sono Gianni, qui di fianco a me c'è a condurre l'intervista niente che poco di meno che il professor Luigi Bertaccini. Ciao Luigi.
Ciao a tutti.
E abbiamo come ospite questa sera da Rimini Giuseppe Righini. Ciao Giuseppe.
Presente, ciao a tutti.
Rimini Berlino, e poi ne parleremo. Bello avere Giuseppe qui con noi perché abbiamo un sacco di cose di cui parlare con lui, perché è un disco, il suo secondo, che è uscito da alcuni mesi, un paio, due o tre mesi.
È uscito verso gennaio, sì.
Quindi 3-4 mesi, sì, sì. Che si chiama In Apnea, che è un disco ma non è solo un disco, e poi capirete anche il perché. Quindi Giuseppe suonerà dal vivo come tradizione del nostro programma, ascolteremo dei brani dal suo secondo lavoro, appunto, che si chiama In Apnea, perché c'era stato uno uscito 3-4 anni fa,
sì,
si chiamava,
sì,
Spettri Sospetti, entrambi pubblicati da una folle etichetta perché chi fa dischi è veramente un pazzo, ma nel senso più buono del termine, che è la Interno 4 Records, collegata a una nobile casa editrice che è la NDA Press, che è una splendida distributore e anche autopubblica, che pubblica anche libri, che anch'essa arriva dalle parti di Rimini.
Tutto giusto, tutto
benissimo.
Giusto.
Giuseppe, allora, In Apnea.
Sì.
Bene.
Parliamone.
Parti, vediamo un po', dici due cose al volo, poi entriamo in profondo.
Allora, In Apnea, come tu hai detto, il mio secondo lavoro, e non ha soltanto una parte musicale, no? Ma c'è anche un impianto un po' più sgaffo, un po' più incestuoso, perché c'è anche un discorso legato dai racconti e un'impostazione grafica di un certo tipo.
Che è una tradizione, fra l'altro, della,
sì,
Interno 4, che ha deciso giustamente, secondo me, di rendere il disco un qualche cosa di più nobile, nel senso che, visto che di tanti si lamentano che se ne vendono pochi, in questo caso è una splendida confezione che appunto sta facendo Interno 4, dove c'è una sorta di libro con dei disegni, con delle immagini bellissime, secondo me, che lo impreziosiscono, in una confezione particolare che non è quella del classico CD triste, ma è proprio a forma di libretto, che rende tutto molto più nobile.
Beh, grazie, insomma, noi siamo molto contenti del risultato. E sono 12 canzoni che, come mi capita di dire abbastanza spesso, semplicemente sono arrivate in fondo, perché il materiale era tanto, le idee erano tante, magari non tutte di livello, come scherzo sempre, insomma, con i miei collaboratori, però comunque sia, abbiamo fatto questo lavoro in maniera molto, molto veloce, ma molto soddisfacente, con il resto della squadra di lavoro, che è costituita da Fulvio Mennella, Diego Sapignoli e Massimo Marchi, e abbiamo fatto tutto tra di noi. E poi c'è l'apporto grafico di Alex Imbrea, una pittrice che, come insomma hai detto tu, ha contribuito in maniera molto positiva al tutto.
Tu hai un modo di definirti, che lo scrivono sempre i ragazzi del mensile di Gagarin, con il quale tu collabori ormai.
Sì.
Tu ti definisci un cantautore?
Accidentale.
Accidentale.
È così.
Tra l'altro ho trovato anche che quando ti chiedono di se sei un cantautore, tu dici che devi molto di più al cinema, teatro, pittura e letteratura che ai dischi. E ho trovato questa definizione nelle tue interviste: che ti piace fare il sarto con le storie, il cuoco con le parole e mescolare tutto e vedere cosa succede.
Ragazzi, siete peggio della Stasi, avete
noi siamo, ci prepariamo.
Ma sì, perché, cioè, il discorso è questo. Ultimamente, con questi due lavori, il mio lavoro viene spesso legato al concetto di cantautore. E vi discorrendo, io non ho nulla contro i cantautori, ci mancherebbe, però la mia formazione, il mio retroterra musicale viene da altri luoghi, e quindi mi diverto un pochino a mescolare le carte anche in questo senso, perché magari a volte è sufficiente che ci sia una storia, una specie di magari attenzione un pochino più specifica nei confronti di un certo tipo di linguaggio e subito tac, cantautore, no? E invece no, perché soprattutto per quel che riguarda la tradizione esterofila abbiamo tantissimi esempi di pezzi che si discostano dal punto di vista formale da quel tipo di codice, però a livello di testo magari recuperano quella tradizione là. Per cui sì, e poi comunque sì, ho visto sicuramente più film che ascoltato dischi, quello senza dubbio.
E però la prima canzone che mi avevo voglia di ascoltare insieme a chi ci ascolta invece attraverso Radio Sonora è forse uno dei brani più cantautoriali nel disco, sì. Nel senso che ha un testo molto importante al quale la musica in questo caso segue, secondo me, un sì. po' le parole. E mi sembra anche una delle canzoni più toccanti del disco, che si chiama E mio padre se ne vola via. Ce sì. ne vuoi parlare un attimo?
E mio padre se ne vola via è un pezzo a cui sono molto molto affezionato e, come si dice insomma in genere, mi sta dando grandi soddisfazioni perché insomma sta raccogliendo degli ottimi consensi. Sì, è sicuramente uno dei pezzi del disco che ha un plot narrativo più evidente e quindi sì, in questo senso possiamo avvicinarci a quel tipo di discorso di cui sopra, e in realtà è una fotografia di una situazione che è una situazione di chiamiamola di fantasia, nel senso che è un pezzo che parla appunto di un distacco, ma mio babbo sta benissimo, nel senso che
non sarà stato condizionato, l'ascolterà battendo il legno, facendo cose tutte le volte, che
sì, sì. No, è tutto a posto, piaceva l'idea di raccontare questo rapporto, questa sorta di tipo il contrario di questo figlio che è un pochino legato e un po' appesantito dalla figura del padre. E anche in questo caso non mi riguarda, però mi piaceva proprio l'idea e allora ho scritto questa storia.
Ascoltiamola.
Un dito in bocca per testare i venti, lo sguardo fiero verso gli orizzonti. Il tempo era perfetto per volare ed anche quello giusto per fallire. Si va, ti dico che si va. Thank you. madre me lo dice anche se tace. Per noi non ce ne ci sarà mai pace, finché non ridaremo viva luce al sogno di tuo padre e la sua voce.
La voce di Giuseppe Righini, appena terminato di farci ascoltare mio padre vola via, ma è anche qui negli studi di Radio Sonora con noi, ne stavamo parlando, stiamo ascoltando questa canzone e soprattutto il suo In Apnea, che è il secondo album che ha pubblicato da qualche mese. E, sì, tu parlavi prima di come la tua musica, i tuoi ascolti siano non quelli dei cantautori. Secondo me si sente che hai una deriva molto più anglosassone, molto più vicina a... mi verrebbe a dire anche se tu hai giovane, quindi io dico sempre questa parola e molti mi dicono New Wave, che vuol dire? Magari tu vieni appunto da ascolti più vicino alla New Wave, a un rock,
sì, sì.
Forse il rock d'autore, ecco, potremmo dire quei grandi cantautori, da Nick Cave, i cantautori moderni.
Ma
questi,
io
no?
ho sempre veramente ascoltato, ma penso poi come moltissimi, un po' di tutto.
Ma hai iniziato a scrivere in inglese o subito hai iniziato in italiano? Perché si parla di solito, no? Si parte con la paura della parola italiana.
No, io allora all'inizio, proprio la classica situazione, compagni di scuola, avevo gli strumenti, facciamo. Facevo dell'inglese maccheronico, come spesso capita, e poi ci mettevo dei testi in italiano in un secondo momento. Poi c'è stata una lunga fase in cui abbiamo avuto diversi anni in cui facevamo della wave in inglese, quindi il discorso torna, e poi a un certo punto mi è tornato il desiderio di tornare a raccontare in italiano delle storie, di fare un lavoro proprio più sulla narrazione, e l'italiano ha vinto sull'inglese. E così, insomma.
Infatti prima Gianni ti domandava, fuori onda si dice così?
Esatto, no? Fuori onda, cioè tu venendo dal teatro, pur essendo appassionato di cinema, cioè mettendo forse la musica in secondo piano, mi viene da farti questa domanda: le tue canzoni nascono prima dai testi, prima dalla scrittura, poi avendo anche scritto poi i racconti all'interno di Apnea, oppure sei un cantautore che parte da un riff di chitarra e poi ci aggiunge le parole? Cioè, conoscendoti e ascoltandoti mi viene da pensare che forse nasce da una frase, comunque dalla parola,
sì,
forse la canzone.
Ma dipende molto dall'idea che in qualche maniera fa partire il processo, no? Nel senso che non è che ci sia per forza di cose un metodo che funziona, almeno per quel che mi riguarda. Posso essere, come dire... rapito da un'idea musicale piuttosto che da un titolo, piuttosto che anche semplicemente da un'immagine, proprio un'idea che è ancora astratta, e per cui cerco proprio di fidarmi e affidarmi a quello che sboccia, e spero che insomma la piantina alla fine dia dei frutti interessanti. Una cosa tra l'altro che magari mi piacerebbe dire su questo è che rispetto a una volta in cui magari avevo la tendenza a riscrivere 10.000 volte la stessa cosa, adesso mi piace molto di più, proprio come se fosse una serra, no? Ci sono tante piante, io le innaffio tutte quante, e quelle che sopravvivono, insomma, sono quelle che dovevano arrivare in fondo. E così.
Una nostra tradizione è quella di far suonare in diretta nei nostri studi i musicisti. Prima di entrare in un altro capitolo che ti riguarda, che è quello della scrittura vera e propria, ci piacerebbe ascoltarti suonare qualche cosa.
Sì,
cosa ascoltiamo?
Allora, faccio una canzone del disco a cui sono molto affezionato, che si chiama La luce del sole alle 6 di pomeriggio.
L'aria del mattino, mi sento più vicino a te, un alito di pace mi tiene con te, e mi fa sollevare e galleggiare un po' più su, appena sopra il mondo, appena di più. Quando sera si farà, tutto sarà solo un miraggio. La
luce del sole alle sei di pomeriggio si sgretola e non ho più paura di guardare. Il cielo è un altare, l'età del paesaggio mi guiderà e non avrò paura di varcare la soglia. La mente è una campana, la realtà una pillola, l'immensità l'altare che mi salverà. Continuerò a cercare finché non ti ritroverò, un battito di ciglia, un'altra città. Quando sera si farà, noi due saremo ancora in viaggio, la luce del sole alle sei di pomeriggio si sgretola e non ho più paura di guardare. Il cielo è un altare, l'età del paesaggio mi guiderà e non avrò paura di varcare la soglia.
Giuseppe Righini dal vivo dagli studi di Radio Sonora per questa intervista con lui per parlare di In Apnea, un brano di cui fa parte la canzone che ha appena cantato per noi. E come dicevo prima, il libretto, che è veramente prezioso, è diviso in due parti perché il disco è come se fosse, avesse due anime, no? Perché sì, da una parte c'è quella musicale e dall'altra quella letteraria. È uno dei temi di cui i critici noiosi parlano da molti anni, del fatto di come i musicisti abbiano questa tentazione della letteratura così forte che spesso sbrodola. In questo caso invece non è che sbrodoli con te, perché si tratta di racconti brevissimi, a volte sono proprio quasi neanche dei cortometraggi, molto di meno, no? Sono degli istanti,
dei micrometraggi.
Ecco, con questa passione, questa idea di mettere questi brani all'interno della confezione del disco, che quindi hanno reso il disco in una maniera completamente diversa, perché gli danno uno spessore, anche un'anima molto diversa. Come, da dove è venuta fuori?
Ancora...
Perché anche sono scritti in maniera, secondo me, completamente sì, diversa dalle canzoni. Hanno proprio anche un'attitudine, un atteggiamento diverso.
Sì, 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 sì. No, ma è così. Ma perché sono due luoghi diversi, principalmente, no? E a me interessava comunque allargare il lavoro, l'interesse sulla parola, proprio sul discorso dell'utilizzo della parola. E in questo senso è giusto quello che dici, cioè... Le parole scritte per le canzoni sono delle parole che comunque andranno cantate, andranno ascoltate, e invece le parole di questi racconti sono appartengono ad un altro luogo, quindi anche le tematiche e il tipo di codice che viene utilizzato è giusto che sia diverso, insomma.
Sono quasi più duri a volte, cioè sono dei racconti anche molto forti.
Sì.
No? Mentre le tue canzoni hanno una poetica molto...
Tu dici sono un po' più gentili. Dici.
Un po' più gentili, possiamo usare questo termine. Sì. Cioè sono suicidi, gente che... No? Cioè,
squartamenti. Esatto. No, sì, dopo c'è anche da dire che è il materiale che è venuto fuori in quest'ultimo periodo, perché... Mi è capitato di scrivere altre cose che avevano un altro tipo di deriva e presumo, spero che le prossime cose saranno ancora diverse.
Ma sempre così breve o brevi o...
A me piace molto il racconto come luogo. Sto giocando con un'idea da un po' di tempo che mi piacerebbe diventasse un libercolo prima o poi, e chissà,
Beh, avendo un
vedremo.
editore come l'EDF,
Vediamo, speriamo. Beh, sarebbe bello,
non
sarebbe.
sarebbe male.
Sì.
La canzone che dà il titolo al disco, adesso ce l'andiamo ad ascoltare, che è In apnea.
Sì.
C'è anche questo bellissimo disegno di questo ragazzo che si tiene il naso con dei pesci rossi che gli girano attorno come copertina.
Sì, che poi con Alexa abbiamo, la pittrice che ha fatto il lavoro grafico, abbiamo alla fine casualmente scoperto, perché non era una cosa volontaria, che è l'unica figura maschile di
Ah, bene.
tutto quanto la grafica, insomma. E sì, in apnea con i ragazzi scherziamo sempre sul fatto che ci sembra una specie di bossa nuova uscita da Twin Peaks, perché ha questa sorta di atmosfera vagamente legata ai balletti che si vedevano a One Eyed Jack, queste cose qua.
Quindi se vediamo apparire adesso un nano in studio non ci preoccupiamo.
No, io
È naturale. Ah, lo vedi
anzi, lo
già?
vedo
Okay.
già,
Beh, di rosso abbiamo parecchie cose.
sì,
Adesso
eh?
non c'è la tenda, però il divano
Il divano,
c'è.
c'è tutto. Allora, in apnea.
In apnea. Ogni movimento lento dondola. In apnea. Ogni istante mi rincorre senza fretta, senza età.
Lento dondola. In apnea è il titolo del brano, il titolo del disco di Giuseppe Righini, che è qui con noi a radiosonora.it per parlare del disco, della sua musica e di tutto il resto, perché adesso hanno appena scoperto Giuseppe e Gianni di avere una passione in comune profondissima del cinema e infatti Gianni ha usato un nome a me completamente sconosciuto.
No, ma lo devo leggere il nome perché sennò...
Sì, fra l'altro un nome in polacco presumo.
Sì, è polacco, è polacco.
Troppe consonanti per me.
Sì, perché fra le varie collaborazioni di Giuseppe mi ha incuriosito questa con... Zbigniew Zamakowski, che magari può essere sconosciuto ai molti, però chi si ricorda di Film Bianco, Film Rosso, dove lui ha partecipato, sì, del famosissimo regista Kieslowski, morto prematuramente negli anni 90, che la nostra generazione, perché io e Giuseppe siamo quasi coetanei, è stato forse fondamentale per la nostra formazione filmica. Allora ti chiedevo, come hai fatto a collaborare con Zbigniew? Lo chiamiamo Zibi, dai.
Sì, assolutamente. Ma è stato un colpo di fortuna, perché io sono stato invitato a questa sorta di spin-off di un festival che c'è a Rimini, che si chiama Assalti al Cuore, che è un festival di musica e letteratura.
Un festival nobile, fra l'altro, coraggioso e bello.
Assolutamente sì. Portato avanti da Mauro Ermanno Giovanardi e da Simone Bruscia. E c'è questa cosa laterale che si chiama Bookside, eventi in biblioteca, e Simone sapeva della mia grandissima affezione nei confronti del lavoro di Zamakowski e quant'altro, e quando c'è stata la possibilità di fare un lavoro con lui me l'ha subito proposto. Io ovviamente gli ho detto di sì ancora prima che finisse di dire il cognome, che non diciamo. E io, insieme a Marco Mantovani, che è il produttore del mio primo disco, e appunto Zbigniew, abbiamo fatto questo lavoro, che è una sorta di, è stato era un reading su musicato sulle poesie di Tadeusz Rozewicz e sulla musica di Prechner, che ha fatto le colonne sonore della trilogia. E è stata un'esperienza breve, intensa e estremamente bella, proprio la ricordo con grandissima emozione. È stato molto bello.
Ma tu gli avrai fatto quindi domande riguardo a Kieslowski, ai film, immagino?
Certo, sì, perché io, come insomma, ho scritto anche in giro, mi sembra l'ho messo anche nel sito, insomma. Ma è la verità, quando avevo 20 anni l'ho visto a nastro, Film Bianco, tutta la trilogia, ma anche il Decalogo, dove tra l'altro lui faceva un cantante rock, quindi era abbastanza buffa questa cosa. E quindi per me era proprio una possibilità troppo troppo ghiotta. Sì, gli ho chiesto tante cose, insomma, tanti...
Li devo interrompere perché lo so come sono fatti i cinefili, iniziano e come quelli che amano la musica non finiscono più di parlare, la gente si addormenta e loro continuano a dire, ma in quella inquadratura, in quei 22 secondi è successo? No. Okay. Sì. Hai fatto un accenno al tuo primo disco,
sì.
E ovviamente anche quello importantissimo, fra l'altro fu il primo disco della Interno 4.
Sì, era, no? il numero 0.
Quindi tu hai un sacco di colpe.
Sì, è colpa mia.
Prima appunto parlavamo di come sono cambiate le cose in questo disco, chi c'è del precedente.
Sì, allora
bisogna sempre ricordare i musicisti.
Assolutamente, sì. No. Allora, partiamo da In Apnea, che appunto è il disco nuovo, e vede me, Massimo Marquez alle chitarre, e poi c'è Fulvio Mennella che suona al basso, ha coprodotto il disco insieme a me e si occupa anche di tutta quanta la parte di elettronica, e Diego Sapignoli, che si occupa di batteria, percussioni e elettronica da rigattire, come sottolineiamo noi, insomma. E poi, rispetto invece alla squadra di Spettri Sospetti, che è il disco di 3 anni fa, prima non c'era Fulvio e c'erano Marco Mantovani, che appunto ha lavorato con me a questa cosa con Zamakowski, e Atto Alessi, che è un importantissimo e bravissimo contrabbassista che gravita nella zona di Sant'Arcangelo, e quindi sostanzialmente queste sono le due squadre che hanno collaborato.
Ed è anche il gruppo che ti accompagna dal vivo, i primi che hai citato.
Sì, esatto, quindi Fulvio...
Adesso non so se lo fai sempre così, io ho visto la presentazione che aveva dietro lo schermo, le bellissime immagini del disco proiettate.
Sì, quando possiamo, sì, con i fondali di Alexa che fa... delle proiezioni che non sono delle semplici registrazioni, ma proprio lo fa dal vivo, quindi insomma mescola i fondali e le cose, ed è abbastanza interessante anche secondo me, sì.
E le differenze musicali stilistiche fra
i due lavori?
Fra i due lavori, sì.
Ah, indubbiamente, tornando sempre al discorso del cantautorato, il disco precedente aveva sicuramente un taglio, un'impronta molto più cantautorale, ma c'era proprio un'intenzione più o meno velata di muovere un passo in quella direzione lì. Io venivo da tantissimi anni di New Wave in inglese ed ero interessato a vedere cosa sarei riuscito a combinare lavorando appunto su un tipo di codice differente. E allora abbiamo messo da parte tutte quante i venti inglesi e/o barra americani, abbiamo cercato di rimanere in Europa, nell'Europa continentale, ed è venuto fuori un disco con un taglio abbastanza cantautorale, anche musicalmente, pianoforti, contrabbassi e quant'altro.
Ho visto che lo hai citato e che hai la chitarra, un brano dal primo disco?
Io vi faccio volentieri Ninna Nanna del mare in tempesta,
che
è una canzone con la quale chiudiamo anche spesso i concerti.
Ninna nanna del mare in tempesta, che per sempre ci dondolerà nella vita di quel che ne resta e di quella che non tornerà. Ninna nanna dell'orso, dell'ape e del miele, nella volpe, dell'uve, dei campi di cicale. Ninna nanna degli anni ubriachi che barcollano, inciampano e poi rincasano stanchi e perduti, s'addormentano sopra di noi. Ninna nanna dei quattro rintocchi, dei sonnambuli d'ogni città, ninna nanna che pesa sugli occhi ma sa chiuderli solo a metà, ninna nanna dei passi d'inverno sull'asfalto, nelle nebbie del molo e del faro in fondo al porto. Ninna nanna del vento tra i rami e del fiume di quella follia che divide i malati dai sani, che ne segna lo sguardo e la via. Canta con me, non te ne andare, canta per me, non ti fermare, la notte che sta per finire è meno buia del giorno che sale. Canta con me, non te ne andare, canta per me, non ti fermare, la notte che sta per finire è meno buia.
Giuseppe Righini, da radiosonora.it. Voglio farti un paio di domande geografiche.
Sì.
Non di geografia, ci mancherebbe, la scuola è passata da parecchio tempo. La prima riguarda Rimini.
Sì.
Non ne abbiamo parlato, ma è importante secondo me il fatto che tu arrivi da Rimini, una città che è stata per un sacco di tempo una capitale del rock, no?
Sì.
Probabilmente quando tu eri giovane, ragazzino. Sì. Poi ha avuto un lunghissimo periodo di oblio,
sì,
perché io mi ricordo l'ultimo gruppo di un valore importante che c'era stato, erano stati i Violet Thieves, da cui è venuto fuori,
certo,
Vincenzo,
certo.
Vasi, Nico Noti, insomma.
Sì, 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 sì.
C'è stata questa nuova generazione che direi cresciuta nel decennio scorso, dal 2000 al 2010, in cui sono venuti fuori artisti come te, come Danny Greggio, come Maggioli.
Certo.
Avete creato... se non dico una cosa sbagliata, mi sembra sia anche una grossa amicizia tra di voi,
sì,
un grosso senso di collaborazione che è stato anche molto importante. E avete creato un qualcosa di particolare, nel senso che è bello che la Romagna abbia delle città nelle quali si sviluppino dei temi, dei suoni musicali. Probabilmente la vostra è una scena appunto in cui, come tu dici, forse non è giusto definire un cantautore, però in cui ci sono proprio degli autori.
Sì, sì,
potremmo
sì,
dire
sì.
Degli autori, perché avete tutti il teatro piuttosto, no? Che,
poi danni tantissimo in danni, questo caso.
Ancora sì, di sì, più, sì, certo. Certo. Vi conoscevate, è venuto fuori in maniera...
Sì, sì, ci conoscevamo e devo dire che tra l'altro ci sono tante altre belle cose, insomma, Rimini, che magari non hanno un contratto e quindi non hanno fatto dischi, però ci sono diverse altre cose. Vabbè, con Dani e con Daniele siamo proprio...
Che tra l'altro incidono sempre anche loro per l'interno.
Sì, sì, siamo compagnucci di banco, come spesso scherziamo. Con Dani e con Daniele ci si conosce da tanto tempo. Io tra l'altro Dani lo vidi la primissima volta al Novelli, ad un'apertura dei La Cruz, tanto tanto tempo fa. E con Daniele, insomma, spesso ci vediamo anche perché siamo più o meno vicini di casa, quindi ci facciamo anche il caffè insieme, queste storie qua. E sì, siamo in giro da tanto tempo a suonarcela, a cantarcela, e c'è questa sorta di scuola che effettivamente, lo dico senza nessun tipo ovviamente di arroganza né di presunzione, però insomma ha fatto la cosiddetta gavetta in maniera oggettiva.
Ed è strano che Rimini abbia avuto questo momento, no? Questa difficoltà.
Ma guarda, non lo so, io di questa cosa ne ho parlato, il discorso dei valutivi e quant'altro, insomma, comunque del passato importante e pesante, ne parlo spesso con Vince Vasi, no? Che anche lui è di Rimini.
Vincente.
E lui dice anche lui questa cosa, insomma, che c'è stato il boom, poi c'è stato questa sorta di depressione e poi adesso c'è questo ritorno. Bene, siamo molto contenti di essere quelli che magari in qualche maniera hanno detto qualcosina anche in questo ambito.
Sicuramente questo aiuterà anche nuovi ragazzi a proporsi, avere voglia di esprimere la loro...
Sì, assolutamente, forza. Bisogna mescolare, bisogna proprio mescolare.
Seconda domanda di geografia. Giuseppe Righini, che avete sentito, è appassionato di un sacco di cose e è anche un giramondo, nel senso che è figlio di non un'unica città, ma è anche l'ultimo brano del disco, che non è in realtà un brano vero e proprio, però ha un titolo molto preciso. Per chi è andato anche a Berlino un'unica volta nella sua vita, leggere la parola Kreuzberg è già un segno distintivo, no?
Poi fra l'altro con tutte le citazioni che ci sono anche nel sito, no, di tedesco, sembra.
Ok, l'ultima canzone si chiama Kreuzberg Sonata,
sì.
Che è una, che in realtà è forse la canzone dove mischi il testo e una sorta di idea sonora che c'è dietro.
Sì, 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 sì.
Berlino. Rimini, Berlino, sì, è perché succedeva così, no? Una volta erano i tedeschi al mare a Rimini, adesso sono i riminesi che vanno.
Io sono...
Che comprano casa magari a Berlino, cioè, succede il contrario.
Ho un'affezione antica nei confronti di questa città e ho sempre avuto... mi ha sempre affascinato tantissimo e insomma sono recentemente andato diverse volte là e ho anche comprato casetta, come dicevamo prima, e quindi devo dire che la amo profondamente e questo racconto musicato è semplicemente la cronaca di un episodio che mi è successo in quella città. Una delle ultime volte che sono andato c'era questo pianista che suonava letteralmente in mezzo alla strada con questo piano verticale. C'era un gran casino intorno, da una parte le macchine, dall'altra i ragazzi, insomma, che si facevano l'aperitivo, quindi gran confusione, grande allegria, ma lui tirava dritto per la sua strada ed era una cosa veramente potentissima, e ci ho scritto questa chiosa del disco, ecco.
Per cui un'anima un po' nomade la tua.
Sì, se vuoi, sì.
Ma sì. Nomade proprio anche in senso filosofico, perché avendo questi interessi, queste voglia di girare.
Ma siamo tutti un po' apolidi, no? Penso.
Tutti, sì. Non lo so, perché c'è anche chi non ha voglia di muoversi dal divano, però...
No, quello sì, però è proprio un discorso, secondo me, che va al di là dello spostamento fisico, no? Per cui
diciamo che trasmetti le tue esperienze nelle tue canzoni. O le tue canzoni sono un qualche cosa di completamente diverso?
In parte, sono alcune canzoni che sono estremamente autobiografiche e molto, diciamo così, intime. Altre che sono...
Fai fatica a scriverle, a presentarle?
dal vivo dici?
Anche semplicemente cantarle.
Ci sono alcune canzoni che mi emozionano molto, altre che me le vivo con più leggerezza. E, diciamo che sono molto interessato anche all'aspetto proprio fotografico della scrittura, quindi mi capita anche di scrivere su cose che magari non sono, tra virgolette, necessariamente le mie, ma che in qualche maniera mi affascinano, allora cerco di fare la mia, di raccontare la mia versione dei fatti, ecco.
Live.
Sì.
Suoni, hai suonato molto per presentare questo disco, stai girando?
Ho suonato abbastanza e ovviamente girare non è mai abbastanza, per cui spero di fare sempre più concerti, sempre più apparizioni in giro. E l'ultima cosa che ho fatto è stato sabato scorso a Lecce, ho fatto un concerto al Museo del Negramaro di Guagnano, in provincia di Lecce. E adesso tra poco ci sarà anche una trasferta a parigina, quindi insomma. Beh, e poi siamo sempre, insomma,
quindi toccherà adesso ti prendi casa anche a Parigi?
No, io non sono mai stato a Parigi.
Tra l'altro, visto che hai partecipato anche al progetto Addosso,
sì,
di Ribes e dell'Ampi di Sant'Arcangelo,
sì, sì,
no?
Sì,
che
sì.
Una trentina di musicisti siete stati.
Sì, forse anche più, perché è un disco triplo, siamo
con,
in tanti.
Con un pezzo,
sì,
inedito hai partecipato.
Sì, c'è questo pezzo che si chiama Carne da Cannone, che faceva parte di una mia idea che per il momento è rimasta in freezer, su delle canzoni, diciamo, proto Kurt Weill, cose di questo tipo. E è rimasta fuori dal disco, però ci è sempre piaciuta tanto, la facevamo sempre dal vivo, l'abbiamo fatta per questo disco, che è un disco sul 150enario della nostra ridente penisola, e siamo in tanti, e c'è chi ha fatto delle cover di pezzi storici, c'è chi ha fatto degli inediti, io ho fatto questo inedito, insomma.
Ecco, prima di arrivare alla conclusione, possiamo anche ricordare che Giuseppe sarà uno dei protagonisti, lo dico senza vergogna, perché ci mancherebbe che mi vergognassi le cose che facciamo noi, visto che anche Radio Sonora sarà presente alla manifestazione. Questa sarà una serie di interviste che faremo con i protagonisti anche di Mystic Case Festival, il primo festival della nuova musica romagnola, che dal 24 al 26 di giugno si terrà alla Rocca Testiana di Cesena, con eventi
un
Romagna.
Un evento imperdibile, assolutamente.
Anche perché c'è anche Giuseppe, non sappiamo ancora venerdì o sabato, ma ancora tutto quanto si sta muovendo. L'importante è che veniate sempre, ci sarà con i suoi gruppi, anche perché vogliamo proprio valorizzare la scena romagnola. Un ultimo segnalazione al tuo sito, c'è il MySpace, c'è il sito tuo che si chiama
giuseppereghini.com.
Adesso
lo sto risistemando, ma c'è già online.
E quindi, visto che siamo una radio online, è importante anche ricordare tutti gli spazi online che riguardano chi ci viene a trovare fisicamente qui.
E poi vabbè, i vari Facebook, insomma, tutte le classiche cose.
Certo, certo. E penso che abbiamo veramente detto tutto. Sono stato molto contento di averti qui con noi. Anche
grazie,
perché,
grazie dell'invito, ragazzi.
Io, come al solito, ho la mia passione di canzoni che sono di quelle che ti colpiscono immediatamente, quelle che una volta si definivano pop, ma adesso non si può più dire, perché la parola pop è stata usata, appiccicata delle cose terribili, ma a noi ci piace dirlo ancora. Grazie a Giuseppe, grazie a Gianni,
grazie,
che è il nostro regista, e ci lasciamo con Marta da In Apnea.
Ciao a tutti, grazie.
Grazie. Ciao.
Cammina sul filo di lana di un mondo che non tornerà. Sale su in cima e passa la cruna, chissà quanto resisterà. La prima volta, la prima volta che cadde pensò: non sono morta, non sono morta, un'altra volta ci risalirò. Ogni mattina rispunta la luna del sogno e del tempo che fu. Una fontana, una monetina ed un desiderio di più laggiù. Ed ogni volta, ed ogni volta, ed ogni volta rimane laggiù. Ed ogni volta, ed ogni volta rimane laggiù. Una bambina ed un'altalena oscillano sopra di lei. Marta s'inchina per quella bambina e resta col naso all'insù. L'ultima volta, l'ultima volta che la guarderà. L'ultima volta, l'ultima volta si addormenta.